l'ultima lezione della stagione di questo argomento, ok? Poi riprenderemo Besat Hashem a settembre. Allora, siamo a pagina 290, il passo numero 2. Che dice così: Itrò, suocero di Mosè, prese Zipporah, moglie di Mosè, cioè la propria figlia, dopo che era stata mandata indietro. Commento: dopo che era stata mandata indietro, quando Mosè. Allora, Mosè scappa dall'Egitto, va in Midian, dove lì trova moglie Zipporah, che era la figlia di Itrò, appunto. Itrò era Cohen Midian, era il, diciamo, sacerdote di Midian, e lui ne sposa la figlia. Ovviamente, Zipporah, la moglie di Mosè, aveva abbracciato l'ebraismo. Aveva accettato il monoteismo e tutte le future regole, perciò lei era considerata, appunto, aveva abbracciato l'ebraismo. Perciò a Midian, la famosa storia di quando Mosè sta pascolando il gregge di suo suocero, che un bel giorno Dio si rivela nel cespuglio ardente, dicendogli vai in Egitto a salvare il popolo ebraico. Perciò lui da Midian ritorna in Egitto. Perciò dopo che era stata mandata indietro, recandosi in Egitto da Midian, Mosè aveva preso con sé la famiglia. Quando Dio ha detto prendi e vai, lui ha preso anche la famiglia, suoi figli e sua moglie. Il fratello Aaron, una volta che lui è arrivato in Egitto, Mosè con tutta la famiglia, il fratello Aaron lo aveva però convinto a rimandarla indietro per non aggiungere al popolo ebraico altre vittime della persecuzione faraonica. Perciò Aaron dice a Mosè: scusami, cosa porti altri? Ancora tu capisco sei venuto in missione a salvarci e ci sta. Ma perché porti tua moglie e i tuoi figli? Perché aumenti le persone che sono in schiavitù? Finché loro sono fuori, non sono schiave, lasciali fuori. Non farli entrare ad Auschwitz, per intenderci. E tornino indietro. E qua dice tra parentesi, la tribù di Levi, alla quale apparteneva Mosè, è vero che non lavorava per il faraone, ma lì era comunque soggetta. Non erano comunque liberi di fare quello che volevano, comunque avevano delle restrizioni. Così Zipporah, moglie di Mosè, prese i figli e tornò alla casa paterna, ritorna di nuovo da papà, mentre Mosè in Egitto è lì è in missione. Quando fu messo al corrente di tutti questi miracoli, di cui abbiamo detto le ultime volte, Itrò capì che la famiglia poteva di nuovo riunirsi. Quando ha sentito il Mar Rosso e i miracoli, diceva che okay, qua il pericolo è finito. Allora Zipporah può riunirsi con i suoi figli alla ricongiunzione familiare. Sforno, che era un commentatore, traduce i termini Achar Shiluchea, dopo che è stata mandata, lui li traduce con dopo il suo dispaccio. Zipporah aveva inviato un messaggio a Mosè chiedendogli dove avrebbero potuto incontrarsi. Egli rispose che si sarebbero ritrovati presso il monte Sinai, luogo verso il quale era diretto il popolo ebraico. Perciò noi stiamo andando verso Sinai, ci vediamo lì. Passo numero 3. E i suoi due figli, perciò Zipporah, moglie di Mosè, dopo che era stata mandata indietro, e perciò Itro prese Zipporah e i suoi due figli, il nome di uno dei quali era Gershom, perché si chiamava Gershom il primo figlio di Mosè? Perché Mosè aveva detto: sono stato straniero in terra straniera. Mosè è stato, se non ricordo male, 60 anni fuggitivo a Midian. Perciò lui era uno straniero, non era un locale, non era un midianita, era uno straniero in terra straniera. Perciò in ebraico straniero viene chiamato ger. Allora lui che è stato un ger, è stato uno straniero, un qualcuno non del posto per tutti questi anni, ha chiamato il proprio figlio Gershom. Per ricordare che appunto lui è stato tutti questi anni in terra non sua. Ok. Quattro. Allora uno si chiamava Gershom e il nome dell'altro figlio era Eliezer. Perché Eliezer? Perché aveva detto Mosè tra sé e sé: il Dio di mio padre mi è stato di aiuto. Che si dice Be'ezri, Be'ezri di aiuto a me. E mi ha salvato dalla spada del faraone. Perciò Eliezer viene dalla parola la'azor, aiutare. Vedete, molte volte nella Torah vediamo che i padri, anche Giuseppe, no? I figli, il nome che dà ai suoi figli, il fratello Beniamino. Molte volte i saggi, i tzaddikim, danno nomi ai loro figli a seconda di una situazione che stanno vivendo, o di un'emozione che stanno passando. Perciò qua Mosè i suoi due figli li chiama, uno Gershom per il fatto che lui era straniero in terra straniera, e l'altro era Eliezer, che viene dalla parola salvato, perché Dio di mio padre mi è stato di aiuto e mi ha salvato dalla spada del faraone. Adesso vediamo cosa vuol dire dalla spada del faraone, perché è proprio dalla spada. Infatti, il commento numero 4 dice: dalla spada del faraone, quando è venuto a sapere da Datani e Aviram, i due acerrimi nemici di Mosè, no? Erano due ebrei, ma che tutto il tempo, dall'inizio, erano in contrasto sempre con Mosè, che la famosa storia, no? Di quando Mosè aveva ucciso quell'egiziano che stava uccidendo il fratello ebreo, eccetera. Allora, Datani e Aviram, cosa fanno? Vanno a dire al faraone che Mosè ha ucciso un egiziano. Il faraone aveva cercato di giustiziarlo, il faraone, è per quello che Mosè scappa, perché il faraone vuole ucciderlo perché ha ucciso un egiziano. Allora, quando aveva cercato di giustiziarlo, è arrivato, non so se proprio era lui, ma un boia forse, con la spada sul collo di Mosè per ucciderlo. Allora lì c'è stato un miracolo, che il collo di Mosè era divenuto duro come il marmo e quindi fu salvato dalla spada del faraone. Uno dei tanti miracoli dell'Esodo, che anche se è stato, diciamo, hanno cercato di trafiggerlo con la spada, non sono riusciti. 5. Itro, suocero di Mosè, si recò da Mosè con i suoi figli e sua moglie, i suoi figli di Mosè e la moglie di Mosè, nel deserto in cui era accampato presso il monte di Dio, perciò il Sinai, dove si erano dati appuntamento, adesso si sono trovati. Vediamo il commento numero 5. Itro si recò da Mosè, Nel Talmud è riportata una discussione riguardo al momento in cui Itrò sarebbe giunto all'accampamento degli ebrei. Perciò quando, l'avevamo già fatto in una delle scorse lezioni, quando in effetti Itrò è venuto dagli ebrei, al popolo ebraico? Allora, secondo alcuni, egli arrivò prima che la Torah fosse data al popolo ebraico. Anzi, se vi ricordate, lui è stato con le sue, che ha ammesso che non c'era un altro Dio fuori di Dio. Lui aveva ammesso, ne ha parlato a lungo, dicendo questa frase, era lui che ha causato il desiderio di Dio di dare la Torah in quel momento, dicendo se lui l'ha capito, lui che era il più grande idolatro della storia, di quel periodo, se lui è arrivato a dire che non c'è nessuno lì fuori di Dio, allora tanto più anche il resto del mondo è pronto. E perciò in quel momento Dio ha dato la Torah. Perciò qua dice così: secondo alcuni, Itrò arrivò prima che la Torah fosse data al popolo ebraico, furono la notizia dell'apertura del Mar Rosso e la sconfitta del popolo di Amalek dalla guerra a spingerlo a unirsi agli ebrei. Secondo alcuni, questo era quello che lo ha portato, la guerra di Amalek e il Mar Rosso. Secondo un'altra opinione, invece, Itrò arrivò dopo il dono della Torah, in quanto fu questo evento che lo convinse a recarsi dal genero. Io penso che la più gettonata, la più, diciamo, accettata sia che lui è arrivato prima del dono della Torah e che appunto lui ha causato il dono. Rashbam e Ibn Ezra condividono l'opinione per cui l'arrivo di Itrò fu posteriore al dono della Torah. Ibn Ezra, secondo il quale l'arrivo di Itrò fu successivo addirittura all'edificazione del Mishkan, figuriamoci ancora dopo della costruzione del santuario, quello ancora mobile, il Mishkan mobile. Si chiede per quale motivo la Torah ne parli in questo punto invece che in seguito. Perciò se secondo loro Mosè Itrò è arrivato così tardi, addirittura dopo la costruzione del santuario mobile, perché ne parli qua? Lo scopo sembra essere quello di attirare l'attenzione sul contrasto tra appunto Itrò e Amalek. Amalek, ricordiamo, era quel popolo che aveva, una volta che gli ebrei erano usciti dall'Egitto e erano usciti dal Mar Rosso, Amalek è venuto a combattere contro gli ebrei, né per soldi, né per conquistarli, né per ucciderli, semplicemente per raffreddare il loro spirito bollente di andare, la loro gioia di andare a ricevere la Torah. Perciò lo scopo sembra essere quello di attirare l'attenzione sul contrasto che c'è tra Itrò e Amalek. Itrò era uno straniero. Tutti e due erano gli stranieri, sia Itrò che Amalek, no? Itrò era uno straniero che però con i suoi consigli aveva portato un grande beneficio agli ebrei. Mentre Amalek, anch'egli straniero, li aveva invece meschinamente attaccati senza un valido motivo. Perciò abbiamo due gentili qua. Uno però ha aiutato, l'altro ha fatto il contrario, ha fatto una guerra, attaccato in un modo meschino, senza un valido motivo. Allora, diversi secoli dopo, i discendenti di Itrò vivevano in territorio amalecita, perciò del popolo Amalek. E quando gli ebrei combatterono contro Amalek, si trovavano in grave pericolo. Tuttavia, re Shaul, prima di attaccare il nemico, li avvertì e fece loro evacuare il territorio, dimostrando Così la gratitudine del popolo di Israele nei confronti di chi l'aveva aiutato in passato. Stiamo parlando dei discendenti di Itro. Itro aveva aiutato il popolo ebraico. Ramban, contrariamente a Ibn Ezra, sostiene la linea secondo la quale nella Torah i fatti seguono un ordine cronologico, fatta eccezione per casi particolari in cui, per un motivo ben preciso, questo principio non si applica. Adesso vi darci un'altra spiegazione. E sta iniziando a dirci che, attenzione, questo Ramban in Nachmanide, lui sostiene che nella Torah non c'è un ordine cronologico. C'è un ordine cronologico, ma non sempre, a volte questo ordine non è rispettato. Di conseguenza, egli, tutto questo per dire che, egli afferma che Itro giunse prima del dono della Torah. In ogni caso, sia le opinioni dell'uno che dell'altro si basano su prove testuali del testo. Ognuno studia il testo in un modo diverso e ognuno arriva alla sua conclusione. Una che lui è arrivato prima e l'altra che è arrivata dopo. Rashi le cita entrambe, senza però precisare il proprio parere. Interessante. Racconta, spiega, ma non dà nessuna opinione. Lo Zohar sostiene che l'arrivo di Itro e la sua conversione all'ebraismo furono di cruciale importanza nell'ambito dei preparativi al dono della Torah ed in gran lunga più influenti degli sforzi del popolo ebraico. Quello che abbiamo sempre detto, che grazie alla sua ammettere che non c'è un Dio così grande come Hashem, allora quello era diciamo, quello che veramente ha spinto Hashem a dare la Torah. Le rivelazioni di Dio avvenute con l'apertura del mare erano tutte divine ed eccelse. Tuttavia, affinché la Torah potesse santificare anche gli aspetti secolari del mondo, era di fondamentale importanza che avvenisse qualcosa che dirigesse le forze dell'impurità e del male verso il bene e la santità. Perciò l'evento in questione sarebbe stata la conversione di Itro. La sua conversione avrebbe portato tutte le forze del male e tutte le cose impure a andare verso il bene. L'evento in questione sarebbe stato appunto la conversione di Itro, che trasformò ed elevò spiritualmente il suo passato di grande idolatra. Abbiamo detto tante volte, no, che la sua conversione era molto particolare, perché lui non era semplicemente un gentile, lui era proprio la parte opposta. Perciò il fatto che lui lascia tutti gli onori, tutta la sua fama, l'importanza che aveva per essere idolatra, lascia tutto per Dio, questo sicuramente ha più valore di un semplice convertito. Ciò rese possibile alla Torah di penetrare il profano trasformandolo in sacro. Questa era la grande opera che lui ha fatto, non soltanto a se stesso, ma anche nel mondo, che lui, convertendo la sua rotta e abbracciando l'ebraismo, ha fatto sì che anche a 360 gradi le forze del male, tutto quello che era impuro, si è avvicinato alla verità, si è trasformato in sacro. Ok. Uvanav. i suoi figli e sua moglie di Mosè. Ah, siamo al passo su 5, eh? Possiamo ritornare al panorama. Jitro venne, Jitro, socio di Mosè, si recò da Mosè con i suoi figli e sua moglie nel deserto in cui era campato il monte di Dio. Perciò i suoi figli e sua moglie di Mosè, ok, certamente, dove nel deserto, dall'alto della sua posizione, Jitro si recò nel deserto pur di sentire parole di Torah. Jitro era un personaggio, perciò lascia la sua città, il suo comfort, tutto quanto, e va nel deserto. E sappiamo che nel deserto è difficile viaggiare, non c'è vita, non c'è da mangiare, non c'è da bere, però lui ha fatto tutto questo piuttosto di per arrivare vicino a Mosè e sentire parole di Torah. Qualcuno vuole dire qualcosa intanto, con domande, qualcosa?
Sì, interessante qui questa storia dei figli, secondo me, che riporta un po' quello che c'è scritto in Genesi, e Abramo generò Isacco, e Isacco era figlio di Abramo, no? Che per dire che si assomigliavano completamente, no? Qui, se leggiamo attentamente, vi dice, Vejicha che Itro, e prese Itro, Zipporah, che era la moglie, dico, ve'et shne baneha, i figli di lei. E uno potrebbe domandarsi, ma di chi era il padre di questi figli di lei, no? Poi dopo immediatamente però ci dice, Ve, vayabo Yetro, katon Moshe ubanav. Quindi c'è i figli di lei e i figli di lui che si confermano, diciamo così, la genealogia, un po' come aveva fatto Abramo con Isacco, Isacco con Abramo, insomma, no?
Sì,
Cioè
sì,
si
sì.
conferma il loro rapporto genitoriale, insomma.
Ma già che parliamo di... Finisca, finisca.
Non ho capito.
Va davanti, ha finito?
Sì, no, volevo solo dire questo, interessante mi sembra questo, insomma. Che lo
Una cosa
Shmer
che...
di Mosè porta i figli di lei, ma i figli erano di lui, cioè.
La cosa interessante, che prima non ho detto, mi è venuto in mente adesso. Quando Mosè torna, va in Egitto con tutta la sua famiglia, i figli, la moglie, eccetera, e fratello Aaron gli consiglia di mandare via per salvarli, sì, li ha salvati, però avevamo all'epoca fatto una lezione anni fa dove avevamo spiegato il seguente: i figli di Mosè non si sa più niente di loro. Non hanno avuto un seguito. Mosè voleva tanto che loro fossero i suoi successori. Dio non voleva. Dio ha scelto Eliezer. Yeshua, scusate.
Non è una monarchia.
Sì, ma a parte quello, di loro non si è più sentito niente, non si sa niente di loro. Hanno seguito, non hanno seguito, sono... Non si sa. Allora... Viene spiegato che loro, non avendo sofferto in Egitto, non hanno... La Torah viene acquisita con sofferenza, con difficoltà, sorpassando difficoltà. Essere ebreo e studiare la Torah è questo. Loro, non avendo passato tutti i problemi del resto degli ebrei, non hanno acquisito la Torah in profondità come gli altri. Non è colpa loro. Aaron gli ha detto salvali, portali via. Beh, è un dato di fatto, stiamo dicendo, non è una colpa. Perciò loro, non avendo sofferto tutta la vita per loro, la loro identità, per loro ebraismo, nessuno gli ha mai detto sporco ebreo, per dirlo, no? Per parlare il linguaggio di oggi. Allora, molte volte questa loro vivere in un modo tranquillo non gli ha permesso di acquisire veramente la Torah. È per questo che poi chissà cosa ne era di loro, non si sa più cosa era di
Bellissimo,
loro.
bellissimo.
Invece tutti gli altri ebrei che hanno sofferto, erano schiavi, e hanno dovuto avere questi momenti di fede in Dio, andiamo, non andiamo, tutte le varie difficoltà che abbiamo parlato da un anno che ne parliamo, tutte queste difficoltà hanno fatto sì che gli ebrei fossero veramente, avessero un'identità forte, perché l'identità la crei nella difficoltà. Quando tutto va bene, non per forza ti aggrappi alla tua identità, va tutto a posto. Ma nei momenti dove sei odiato, ricercato e malvoluto, è lì che un ebreo, qualsiasi persona, si rafforza la sua identità. Quello che loro questo non hanno avuto il merito di avere. Così, parentesi. Ok, perciò per dire che oggi tutto quello che il mondo ci dà contro, noi dobbiamo vederlo come una possibilità che Hashem ci sta dando di rafforzare la nostra identità e non di avere paura, di spaventarci, di vergognarci. Al contrario, dobbiamo prendere la forza per rafforzare la nostra identità interiore. Ok, andiamo avanti, passo numero 6. Itrò disse a Mosè: io, tuo suocero Itrò, sto venendo da te con tua moglie insieme ai suoi due figli. Qua di nuovo suoi diventano, dottor Messina. Ai suoi, di lei, di nuovo, e cambia. Ovviamente le avrà mandato un messaggio in qualche modo che stiamo arrivando. Disse a Mosè, sei, il commento 6, disse a Mosè, qua dice infatti, con una lettera o tramite un messo. Si noti che in un antico manoscritto del commento di Rashi, risalente al 1399, figura l'annotazione, quella che dice tramite un messo, perché non poteva entrare nell'accampamento a causa della nube. L'accampamento era circondato da questa nube che non faceva entrare, perciò lui non poteva entrare, ma doveva mandare un messaggero, un qualcuno per dire che noi stiamo per arrivare. Ushneva nea, io e i due figli, se non vuoi venirmi incontro per me, fallo per tua moglie e per i tuoi figli. Lui mette le mani avanti, no? Dice, ho capito che sono tuo suocero, magari non hai piacere di vedermi, ma se non vuoi venire per me, se non vuoi accogliere per me, vieni a coglierci per tua moglie e i tuoi figli. 7. Mosè uscì.
Rav Michi,
Yes.
ma non è che il messaggero, il messo così, era la suocera che è riuscita a entrare nella nube? Perché sicuramente la suocera
8,7
entrava nella nube.
esci in direzione tangenziale, Venezia. La suocera era la nube. Ok. Allora abbiamo 7. Mosè uscì incontro a suo suocero, si prostrò e lo baciò. Si salutarono ed entrarono nella tenda. Commento 7. Mosè uscì, Itrò fu accolto con moltissimi onori. Infatti Mosè gli andò incontro, seguito da Aaron e dai suoi figli, Nadav e Abihu, grandi tzadikim tutti quanti, a loro volta accompagnati da gran parte del popolo. Perciò Mosè esce, Aaron va, i suoi figli vanno, gran parte del popolo seguono loro per uscire e andare a accogliere e dare onore a Itrò. Questo è bellissimo. Giriamo la pagina. Al suocero dice, non dice, se facciamo caso, Mosè uscì intorno incontro a suo suocero. Non dice il nome, lo chiama suocero. Perché, infatti, qua dice suocero, non viene menzionato il nome di Itrò, per insegnarci che Mosè, in segno di rispetto, non lo chiamava per nome, ma si rivolgeva a lui con il termine mio suocero. Si noti che, secondo la Halakha, la legge ebraica, è vietato rivolgersi ai suoceri chiamandoli per nome, poiché si è tenuti a portare il loro rispetto e onore come ai propri genitori. Così come i propri genitori, nessuno, forse oggi si fa, ma nessuno normalmente chiama il padre o la madre col suo nome, allora lo stesso era nei riguardi del suocero, perché il suocero e suocera sono, bisogna rispettare proprio come i propri genitori e non si può chiamarli per nome. Perciò qua non scrive Itrò, ma scrive suocero per far vedere questo insegnamento di Mosè. Si salutarono. Letteralmente, in ebraico c'è scritto, chiesero la pace l'uno dell'altro. Si informarono della salute l'uno dell'altro. Hai pace? Hai shalom? Questo era il modo loro di salutarsi. Si salutarono vuol dire praticamente come stai? È tutto a posto? Hai pace? Nella tenda, in quale tenda? Nella tenda di Mosè. Ok, 8. Mosè raccontò a suo suocero tutto ciò che Dio aveva fatto al Faraone e all'Egitto a favore di Israele, perciò le piaghe, i miracoli, tutto quanto, e tutte le vicissitudini che li avevano colti sul cammino e da cui Dio le aveva salvate. Perciò vi racconta un po' tutti i miracoli e tutte le belle cose. 8. Mosè raccontò, gli narrò i miracoli vissuti dal popolo ebraico per risvegliare il suo interesse e avvicinarlo alla Torah. Era appena arrivato. Benché Itrò fosse già al corrente degli eventi che Mosè gli stava raccontando, sicuramente non ne conosceva i dettagli che Mosè provvide quindi a riferirgli. Poi parla di vicissitudini. Avevano colti, letteralmente trovati, l'inseguimento del faraone. L'acqua, la manna, la carne che aveva mandato loro Hashem, tutto gli racconta, tutte le varie, tutto. Secondo Ebenezra, il termine Tela A, da noi tradotto con vicissitudini, va inteso come male che l'uomo stenta a sopportare. Perciò Mosè gli ha raccontato sia tutti i miracoli che tutte le difficoltà. Tutto nei dettagli. 9. Itrò si rallegrò per tutto il bene che Hashem aveva fatto a Israele, salvandolo dalla vita, dalla mano dell'Egitto. Questo è il 9. 9 commento. Itrò si rallegrò, benché non fosse ebreo, e in passato fosse stato addirittura un consigliere del faraone. Itrò era uno dei consiglieri del faraone. Nonostante tutto, Itrò provò una felicità sincera e profonda per la sorte del popolo ebraico. Il termine vaichad, cioè si rallegrò, questo termine è di origine aramaica. In questo contesto allude alla parola chidudim, devo dire pieghe, rughe, perché la sua gioia era tanto grande da fargli provare un vero e proprio fremito, ahi tro, come quando si piange o si perdono i sensi per una buona notizia. Le rughe, cioè, è un modo per dire che era così felice per il popolo ebraico. Rashi menziona anche un altro parere, per cui, malgrado la felicità provata per gli ebrei, Itro fu anche turbato per quanto era accaduto agli egizi. Questo giustificherebbe l'impiego insolito del verbo vaichad, si rallegrò, invece del più comune vaismach. Di solito, quando tu diresti di rallegrarsi, usi la parola sameach, ismach. Qui non usa questa parola, qui usa vaichad, è un verbo poco sentito, poco usato, per far vedere che era gioioso per gli ebrei, ma era anche dispiaciuto per la sorte, comunque dispiaceva che tutti questi egiziani fossero morti, eccetera. Per tutto il bene, la frase dice, Itro si rallegrò per tutto il bene che Hashem aveva fatto al popolo ebraico, per tutto il bene, quale bene? La manna che cascava dal cielo, l'acqua del pozzo di Miriam e la Torah. Questi elementi che apportavano beneficio agli ebrei in tre diversi ambiti: il denaro, il corpo e l'anima. Perciò la manna, l'acqua del pozzo e la Torah. La manna sarà il denaro, l'acqua sarà il corpo e l'anima è la Torah. La manna, infatti, risparmiava al popolo il costo dell'acquisto del cibo, scendendo ogni giorno gratuitamente. Inoltre, insieme a essa, scendevano dal cielo anche pietre preziose, diamanti o cose simili, insieme alla manna. L'acqua del pozzo, l'acqua che bevevano in merito di Miriam, faceva bene al corpo, in quanto, come insegnano i saggi, chi ne beveva guariva da ogni imperfezione fisica. La Torah, infine, apportava benessere all'anima. Perciò la manna, l'acqua e la Torah erano tre. Toccasana si può dire? Erano tre cose buone per gli ebrei nei tre modi che abbiamo detto, sia per il guadagno, sia per il corpo che per l'anima. Salvandolo, Itro impiegò il termine al singolare. Allora, se torniamo al 9, diciamo, Itro se la regò per tutto il bene che Hashem aveva fatto al popolo ebraico, salvandolo dalla mano di Egitto e non salvandoli, parla in singolare. Salvandolo, Itro impiega il termine al singolare, hitzilo, salvandolo e non la forma plurale, hitzilam, salvandoli. Il faraone aveva tre grandi consiglieri: Giobbe, appunto Itro, e Bilam, che ne abbiamo parlato settimana scorsa, quello stregone che aveva la forza di maledire. Tutti questi tre erano consiglieri del faraone. Ritenendo che il popolo ebraico costituisse una seria minaccia per il trono e per il paese, adesso parliamo di Itro prima. Pardon, del faraone prima, delle piaghe e tutto quanto, no? Allora cosa succede? Ritenendo che il popolo ebraico costituisse una seria minaccia per il trono e per il paese, consultò i suoi consiglieri, chiedendo loro una soluzione. Cosa facciamo di questi ebrei? Questi qua diventano, sono forti, sono tanti, continuano a moltiplicarsi, fanno 6 figli alla volta. Cosa faccio adesso io? Allora, Bilam suggerì di annegare tutti i primogeniti ebrei, vuol dire di fermare la loro crescita di numero. Faccio questo a Bilam. Dice, sai cosa? Uccidi i loro maschi così non crescono e non ti crei altri nemici. Giobbe tacque, non gli ha dato nessun consiglio, è rimasto neutro. Mentre Itrò, che non voleva essere presente mentre si tramava contro il popolo ebraico, lui fuggì. Perciò uno, Bilam dice, uccidi i primogeniti. Il secondo, Giobbe, si astiene e invece Itrò scappa via per non dover dare nessuna risposta. Non voleva parlare male, arrecare male al popolo ebraico. Qua è prima ancora di tutto, in epoche non dubbie. Alla fine Bilam, quello che ha suggerito di uccidere i bambini, fu ucciso. Giobbe, che è rimasto neutro, subì le sue note pene. Anche se non ha detto niente di male, ma il fatto che non ha difeso la giustizia, è stato in silenzio. Rimanere neutri non sempre è una buona cosa. Uno dice: io non dico niente, rimango neutro. No. A volte rimanere neutro vuol dire che tu sei complice con chi sta facendo del male. Perciò lui, astenendosi, ha come se appoggiato. E perciò lui ha sofferto, sappiamo la famosa storia di Giobbe, di quanto lui nella sua vita abbia sofferto. Giobbe subì le sue pene e Itrò, che era fuggito, fu ricompensato. Lui è fuggito per non dire male del popolo ebraico. Lui è stato ricompensato poiché ebbe Mosè come genero e i suoi discendenti tra i membri del Sinedrio in futuro. Perciò lui non è rimasto neutro, è scappato per non dare nessuno niente. Allora lui, per questo, quando Itrò apprese della salvezza conseguita con l'annegamento degli Egizi, quando ha saputo che gli Egizi sono annegati, fu felice per il bene che Hashem gli aveva fatto e grato che gli avesse dato l'ispirazione di fuggire dal faraone. Ciò che gli risparmiò le sofferenze e la morte insieme agli egizi, perché anche lui avrebbe dovuto poi morire come loro, ma essendo che lui è scappato, non ha dovuto patire queste pene. Che Hashem ha salvato il popolo ebraico, lo parlo in singolare. Mosè teneva a sottolineare che tutto era accaduto per pura bontà divina, e non perché gli ebrei ne fossero stati meritevoli. Mosè dice: non è questione che noi eravamo meritevoli o no. Semplicemente qui ha dimostrato Dio la sua bontà e ci sta salvando. Anche se noi in realtà magari non siamo meritevoli, comunque Dio ci ha salvati. Né tantomeno per merito suo. Ok. 10. Itrò disse: sia benedetto Hashem che vi ha salvato dalla mano dell'Egitto e dalla mano del faraone e che ha salvato il popolo sottraendolo alla mano d'Egitto. Perciò sia benedetto Hashem per questi motivi. Commento 10. Salvato Faraone d'Egitto, vi ha salvato dalle persecuzioni e dall'oppressione di un popolo puro e di un sovrano caparbio. Salvato. Undici. Oh, questa è la famosa strana, la famosa frase che Itro dice: ora so che Hashem è il più grande di qualunque divinità, poiché gli egizi sono stati puniti con lo stesso male che hanno ordito contro di loro. Undici. Ora so, Itro conosceva Hashem già in passato, ma ora molto meglio. Atalia dateki, ora so che Hashem è il più grande. L'ha saputo anche in passato. Ma adesso ha le idee molto più chiare a proposito. Di qualunque, è più grande di qualunque divinità. Itro, che aveva sperimentato ogni culto pagano prima di arrivare ad Hashem, comprese che egli, cioè Hashem, è l'unico a vendicare le pene subite da coloro che credono in lui. Dicendo la frase "Ora so che Hashem è il più grande di qualunque divinità", Itro non esprimeva un paragone, ma un rifiuto totale. Lui si stava proprio dissociando da tutti gli idoli del suo passato. Un attimo, Tomasino, un attimo. Dopo aver appreso la portata dei miracoli operati da Hashem, si convinse infatti della nullità e della mancanza di valore di tutte le altre divinità e dell'unicità assoluta di Dio. Perciò annunciò con orgoglio: ora so che Dio è grande. Sono giunto a questa conclusione. Mikol Elohim, da tutte le divinità, rendendomi conto della vacuità di tutti gli dèi del mondo pagano. Adesso che essi non sono veramente nulla e Dio è l'Onnipotente. Bello arrivare a questa, a capire questa situazione qua. Anche se ha sbagliato tutta la vita, però almeno è sempre meglio tardi che mai. Eppure, appunto, lui ha avuto il coraggio anche di ammetterlo. Prego, dottor Messina, cosa voleva dire?
Secondo me si può leggere tutto questo anche in una maniera più, non so, più di new mute. Allora, Itro sente che c'è stata la guerra di Amalek, c'è stato il passaggio del Mar Rosso, la prende la figlia e i nipoti e va da Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lo accoglie chiamandolo Shver, come mi ricordo il povero Rav Shakevitz, lo Shalom chiamava sempre Ragarele Shver. Non ha mai chiamato Gershon, ha chiamato sempre Shver. Moshe Rabbeinu gli racconta tutti questi fatti e lui dice: Vayichad Yitro, un punto primo, cioè tutto quello che ha fatto, eccetera, eccetera, e adesso ho capito, ma forse qui Vayichad, più che rallegrarsi, secondo me può anche così, di fantasia. Itro, da tutti questi fatti, ha capito l'unità di Hashem, ha capito l'Echad. L'Echad si è unito, cioè ha riunito tutti i suoi pensieri nell'unità di Kadosh Baruch Hu, ha visto l'unità, difatti adesso dice, è
Bello.
Ataya Dakti, è solo adesso ho capito.
Bello.
raggiunto l'idea dell'uno, di Ehad. Mi
Bello,
sembra che
molto.
sia tutto così, una vicenda coerente. Quando quello Moshe racconta, lui dice: adesso ho capito, ho raggiunto la Yahadut, insomma.
Bello, molto bello, molto bello.
Una fantasia che
Ha tutto il
emotivamente
suo
mi è,
senso. Non so se qualcuno l'abbia mai scritto, ma ha molto
non
senso.
so.
Ha tutto il suo senso. Grazie, grazie. Allora, finiamo il commento. Siamo a pagina 294, la prima riga del commento. Stiamo parlando, però adesso 11, cosa la frase? Ora so che Hashem è più grande di qualunque divinità, poiché gli egizi sono stati puniti con lo stesso male che hanno ordito contro di loro, perciò sono stati annegati, così come loro hanno ucciso i bambini annegandoli nel Nilo. Allora, poiché contro di loro, contro Israele, il versetto è ellittico. Itrò dichiarò che la prova dell'onnipotenza di Dio non era solamente nell'aver punito gli egizi, ma anche nell'aver agito con loro misura per misura. Li ha puniti con la stessa medaglia, si dice, con la stessa, nello stesso modo. Il faraone aveva infatti tentato di annegare tutti i neonati ebrei, ma alla fine era stato il suo popolo ad affogare nel mare. Infatti, questa era la motivazione, che loro dovevano uscire, perché se Dio voleva punirli, perché non li ha puniti in Egitto stesso? Perché ha dovuto fare uscire gli ebrei, farli arrivare davanti al Mar Rosso, per poi essere inseguiti di nuovo dagli egiziani, e che loro si spaventassero, cosa facciamo? No, tutta la famosa storia. Perché Dio voleva farli pagare misura per misura. Così come voi avete ucciso i nostri figli nel mare, voi dovete morire nel mare. Cioè doveva farli uscire per farli affogare nel mare. Il principio della misura per misura indica che Hashem si comporta con le persone in base alle loro azioni, sia nel bene che nel male. Benché la sua, di Hashem, giustizia non sia sempre evidente all'uomo, anche se noi non lo capiamo o non lo vediamo. La sua giustizia è sempre precisa. Presso il mare, essa fu talmente palese, la sua giustizia, che ogni ebreo raggiunse il livello di profeta e comprese le vie di Hashem. Sul mare tutti erano, anche i bambini erano a un livello di grande profezia. Perciò tutti vedevano, capivano quello che Hashem stava facendo, che appunto ha fatto negare loro misura per misura, eccetera. Anche Itrò, che non aveva vissuto in prima persona questo miracolo, fu in grado di comprendere la portata tanto chiaramente da celebrare con trasporto l'immensità divina. Perciò anche lui, che non era presente, ha capito la grandezza di Hashem. Ok, fermiamoci qui fino a settembre. Parola a voi. Eliseva, è 2 mesi che non la sentiamo, ci dica qualcosa.
Cosa?
Oh, bene, Zac.